On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Buddy.
Pochi attori sono rimasti iconici nella storia del cinema come James Dean. Dotato dal fato di una bellezza apollinea, sembra incarnare tutto lo spirito della gioventù americana dei primi anni 50. Questo lo si può ben vedere nel suo più celebre film, Gioventù bruciata, in cui contribuisce in maniera definitiva a rendere popolare fra i maschietti giacca di pelle, jeans e t-shirt. Una rivoluzione nella moda come se ne sono viste davvero poche e forse mai più si vedranno. Ma chi pensa fosse solo un bel viso messo per far scena non potrebbe essere più in errore, in quanto James era anche un grande attore. Tuttavia, era anche il prototipo del bello e dannato. C'era qualcosa in lui, un'energia che doveva sfogare in qualche modo, e quel modo era andare fortissimo con la sua macchina. Mentre il mondo si aspettava di vederlo primeggiare come attore nei decenni a venire, James Dean muore tragicamente di incidente. Gli venne addosso un'auto mentre stava cercando di raggiungere il luogo in cui si teneva una corsa automobilistica a cui doveva partecipare. Aveva solo 24 anni. La sua morte segnerà la fine dell'età dell'innocenza per molti giovani in un paese in stato di shock per aver perso quello che credeva fosse uno dei suoi figli più promettenti e che più rappresentavano la Nuova America. Quella di Dean sarà la morte più celebre del decennio insieme a quella del protagonista della nostra storia. Anche lui diventerà un simbolo dei giovani e della loro crescente cultura, primeggiando come pochi in quel genere appena nato che si chiamava rock and roll. Il suo nome era Buddy Holly, e questa è la prima leggenda nera del nostro genere musicale preferito. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Charles Hardin Holley nasce a Lubbock in Texas il 7 settembre 1936, e notare che il suo cognome dopo la doppia L ha una E in mezzo, Holley. La famiglia è di forte fede battista e soprattutto amante della musica, la mamma Ella in particolare. Quando Holly nasce, ultimo di quattro figli, la mamma ha già insegnato ai due fratelli maggiori e alla sorella a suonare uno strumento. Tutti in casa dovevano suonare, tranne il padre, che invece era assolutamente incapace. Quindi, anche per il piccolo Buddy, soprannome che la famiglia gli darà sin dalla tenera età, si doveva scegliere uno strumento, e questo strumento sarà il violino. E proprio suonando il violino, il giovanissimo Buddy farà l'esordio sul palco insieme alla sua famiglia, a uno dei moltissimi talent show che la Chiesa Battista organizzava intorno a Lubbock. Ora, suonando il violino forse è un po' un eufemismo, perché in realtà Buddy non aveva nessun interesse in quello strumento. Di conseguenza si esercitava poco e niente, e sappiamo tutti che col violino, se non ci si esercita, beh, di suoni accettabili se ne riusciranno a fare pochi. Ascoltarlo mentre tortura quelle corde è uno strazio, tanto che i suoi fratelli decideranno di iniziare a mettergli del grasso animale sopra l'archetto, in modo che, seppur sfregato con foga sulle corde del violino, non potesse produrre alcun suono. Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot.
Sometime down, coming for to carry me home, but still my soul is heavenly bound.
L'infanzia di Buddy è abbastanza felice. La grande depressione sta passando, la famiglia si è stabilizzata a Lubbock e riesce a campare piuttosto bene. Purtroppo è il 1941 e di lì a pochissimo, lo sappiamo, i giapponesi attaccheranno gli Stati Uniti a Pearl Harbor e la superpotenza americana entrerà a pieno nella Seconda Guerra Mondiale. Il tutto potrebbe anche sfiorare Buddy giusto di sfuggita. È troppo piccolo per andare al fronte, ma anche solo per capire gli eventi bellici. Peccato che i suoi due fratelli, Larry e Travis, vengono entrambi mandati a combattere nel Pacifico. Fortunatamente torneranno ambedue a fine guerra e Larry tornerà con una sorpresa. Un suo commilitone infatti gli ha regalato una chitarra acustica. È amore a prima vista, non tanto per Larry, quanto per Buddy. Vedere suo fratello che suona, ascoltarlo giorno dopo giorno, ora dopo ora, tutto il giorno, tutte le ore, scatenano in lui la passione per i generi musicali e gli artisti che ad oggi ci sembrano vetusti, ma a metà degli anni 40 erano quelli dei giovani. Hank Williams e Jimmy Rogers per il country, di cui sono probabilmente gli inventori, Bill Monroe, padre del bluegrass, The Carter Family, non gli inventori del folk, ma indubbiamente in quel momento i loro esponenti più importanti. Tutti questi artisti hanno una cosa in comune: è impossibile vederli senza una sei corde. That lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never. Ella, la mamma di Buddy, continua nella sua ossessione di voler vedere il figlio suonare qualcosa, ma non capisce, forse ingenuamente, che quel qualcosa dovrà essere la chitarra. Gli fa prendere lezioni di piano, 9 mesi, tempo di solito sufficiente a generare una nuova vita, ma in questo caso non ne esce nulla. Buddy, infatti, oltre ad ascoltare il fratello, ha recentemente visto un compagno di scuola salire sullo scuolabus con una chitarra, suonare e essere immediatamente attorniato da tutti i compagni. E accidenti se le invidia una molla. Soprattutto perché Buddy, questo bambino che non vuole suonare il violino, che non vuole stare sul palco con i fratelli, potremmo immaginarcelo così spontaneamente come un tipo schivo, timido. Tutt'altro. È sempre, costantemente al centro dell'attenzione a scuola. E gli piace assai. Viene eletto re della quarta elementare. E quel compagno con la chitarra, gli stava decisamente rubando la scena. In Buddy scatta qualcosa, e quel qualcosa è l'improvvisa necessità non solo di ascoltare il fratello che suonava, ma di suonarla in prima persona quella chitarra. È naturale che ella, la madre, è felicissima. Va bene, ha rinunciato al fatto che il figlio suoni gospel o musica classica, ma almeno che suoni qualcosa. Gli compra una steel guitar, ma questa non si adatta ai gusti di Buddy, che vuole un'acustica. Bene, la mamma è disposta a tutto, usa tutti i suoi risparmi, ma gli compra anche l'acustica, facendo un enorme regalo non solo a suo figlio, ma anche a tutta la musica dei 70 anni successivi. Nel 1949 Buddy incontra la prima persona che lo aiuterà a plasmare il suo stile. È un compagno di classe, si chiama Bob Montgomery, e i due condividono lo stesso amore per la musica e per la chitarra. Decidono dunque di formare un duo dal nome Bud and Bob, non originalissimo, e di suonare principalmente bluegrass. Ma ambedue hanno un orecchio attento alle nuove sonorità che stanno venendo fuori proprio al volgere del decennio. Su tutti sono 3 i pezzi che hanno una profondissima influenza su di loro, e la novità viene dal fatto che sono tutti e 3 cantati da neri, A noi sembra normale, ma il fatto nel bianchissimo e segregatissimo Texas non è affatto normale. I brani sono Work With Me Annie di Hank Ballard and the Midnighters, Bo Diddley dell'omonimo artista e Love Is Strange di Mickey e Sylvia. E sono tre brani fondamentali perché avvicineranno Buddy dal bluegrass verso il rhythm and blues. Resta insieme per tutto il periodo del liceo, tanto che nel 1955, quando Buddy prende il diploma da bravo ragazzo di buona famiglia, non ha alcun dubbio su cosa vuole fare: continuare a suonare, possibilmente insieme a Bob. D'altronde hanno avuto un buon successo locale. Vengono chiamati a suonare dagli show delle radio del luogo e persino da alcuni spettacoli più grandi organizzati dal comune stesso. Solo che Buddy capisce che il duo non può funzionare a lungo, ci vuole qualcosa di più impattante. Chiaro, continua a suonare con Bob Montgomery, ma nel frattempo fa entrare Larry Wellborn al basso e Jerry Allison alla batteria. Buddy, fra l'altro, ha un orecchio attento. In quell'anno è uscito un certo Elvis Presley, portando una ventata di novità chiamata rock and roll. E Buddy capisce che, beh, da rhythm blues a rock and roll il salto è breve e che probabilmente quel genere gli starebbe molto bene addosso. Tuttavia, al contrario di Elvis, decide di non puntare su se stesso come artista solista, come voce e volto di canzoni di altri. Decide di fare qualcosa di molto differente. Innanzitutto di puntare su una band, che fosse una band e basta. The Crickets, così si chiameranno. Secondo poi, il concetto stesso di band non era così comune. Cioè, vi erano tanti musicisti che accompagnavano gli artisti e i musicisti cambiavano a seconda della canzone, del concerto, dell'occasione, dell'arrangiamento. L'idea che gli stessi quattro, con gli stessi quattro strumenti, potessero suonare tutte le canzoni di un progetto artistico era abbastanza impensabile. A maggior ragione se quegli strumenti prevedevano esclusivamente batteria, basso e due chitarre elettriche. Sì, lo so, a noi sembra la cosa più scontata del mondo. Cioè, qual è la formazione base di un gruppo? Batteria, basso, due chitarre elettriche. Peccato che al tempo non lo avesse mai fatto nessuno. E terza peculiarità di Buddy, i Crickets cantavano pezzi che scrivevano. Sembra una banalità totale anche questa, eppure andate a controllare quanti pezzi Elvis Presley ha scritto di suo pugno. Appunto. Train a ride. 16 coaches long. Train a ride. 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Insomma, l'approccio di Buddy era totalmente unico, nuovo. Tanto che all'inizio non viene granché capito. No, non è il pubblico che non capisce, il pubblico capisce e apprezza. I Crickets, infatti, continuano a accumulare fama locale, spinti anche da un importante volto della scena. Era un disc jockey, Pappy Dave Stone, che aveva intuito le potenzialità di Buddy fin dal suo esordio in duo con Bob quando aveva 14 anni e lo aveva preso sotto la sua ala protettrice. Man mano che il duo cresceva, continuava a proporli per aprire tutti gli artisti che passavano dalle parti di Lubbock. E fra questi, nel 55 stesso, passa anche Elvis Presley. Ovviamente i Crickets accettano subito la proposta di apertura che gli arriva. Pappy Dave sperava infatti che facendo partecipare i Crickets, i suoi protetti, a eventi più grandi qualcuno li avrebbe notati. L'apertura al concerto di Elvis, a parte una grande soddisfazione personale che possiamo solo immaginare, beh, non fa guadagnare un granché di fama ai Crickets, che vengono tanto apprezzati, ma d'altronde alla Bock già riconoscevano tutti. L'occasione arriva pochi mesi dopo, perché nella stessa cittadina texana stanno per arrivare Billy Haley and his Comets, molto più famosi allora di Elvis.
Bill Haley and his Comets!
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Show
Questo concerto è fondamentale non solo perché Babby, ascoltando Billie Holiday dopo di lui, decida che il rock and roll è sicuramente, definitivamente la via che vuole percorrere, ma anche perché finalmente, come secondo le più rosee previsioni di Pappy, beh, vengono notati. A quel concerto c'è un talent scout di Nashville che si chiama Crandall, che sentendo suonare Babby si convince immediatamente di aver trovato un fenomeno. Chiama la Decca Records, nello specifico Paul Cohen, e gli dice: ho trovato un ragazzo fantastico, dobbiamo metterlo sotto contratto. La Decca però non è convinta. Quando ascolta che questo ragazzo propone brani suoi, propone questa stramba formazione, due chitarre elettriche, basso e batteria, cercano di prendere tempo per capire se il loro talent scout non abbia preso semplicemente un abbaglio. E quindi rispondono: va bene, dai, interessante, che dici, facci avere un demo. Pensano furbescamente di aver guadagnato 2 mesi, ma Crandall è avanti a tutti. Sì, perché la sera stessa del concerto ha preso Babby e gli ha detto: adesso dovete incidere di corsa, velocissimamente, un demo, andiamo domani. Il demo è già pronto e lo mandano alla Decca, che oggettivamente, ascoltandolo, non può tirarsi indietro. Tempo 1 settimana ed il contratto è pronto, perfetto, tranne per un errore. Un errore di stampa, banale. Al cognome di Babby salta una E. Ve l'avevo detto all'inizio trasmissione, Babby di cognome faceva Holley, con una E fra la doppia L e la Y. Mentre sul contratto la dicitura riportata è Holley, senza E. Tutto il materiale discografico che Babby pubblicherà in vita e postumo riporterà questo errore di distrazione. E ancora oggi tutti noi lo ricordiamo come Babby Holley, effettivamente.
Kiss me, yes, you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too.
Sembra tutto bellissimo e perfetto. Questo ragazzo di 19 anni lanciato verso il successo dai primissimi show. Subito un contratto importantissimo con la Decca, che al tempo è una delle etichette più importanti del panorama americano. Peccato che alla Decca quello che fanno i Crickets in realtà in studio non piace affatto. Un po' non sono musicisti, beh, del tutto formati. La Decca continua ad andare da Babby a dire: ma ti mandiamo dei turnisti, ma lascia stare questi disperati. Non lo capiscono proprio il concetto di una band. Ok, non lo capisce la Decca, ma per fortuna lo capirà un grandissimo fan di Babby. Si chiama John, vive a Liverpool e forse avete un'idea di come finisce questa parte della storia. In ogni caso, la prima parte della storia, quella di Babby, finisce in tutt'altra maniera, con la Decca che caccia i musicisti e gli mette accanto dei turnisti, ascolta i pezzi originali dei Crickets, li cassa e gli dà 2 cover da incidere. Hanno degli accordi discografici precisi e devono farlo, ma Babby non è contento affatto. Non era per niente quello che voleva fare. Da queste problematiche registrazioni però esce qualcosa di buono, almeno per il momento. Ovvero che non solo Babby è insoddisfatto, ma anche Norman Petty, che era il produttore inteso come colui che stava fisicamente in sala di regia mentre i Crickets incidevano. Anche Norman ha capito che Babby ha molto in più da dare, che limitarsi a fargli incidere delle cover con turnisti è veramente da scemi, e allora decidono insieme di incidere un demo, al di fuori dai piani della Decca. Incideranno il demo di There'll Be the Day. E se il titolo vi è già noto, beh, c'è una ragione. È la prima canzone inedita scritta da Babby che verrà incisa.
Oh,
registrazione finirà fra le mani della Brunswick, che è una piccola etichetta di nicchia, che quando l'ascolta non può credere a ciò che ha in mano. Accetta immediatamente di produrre il disco. Solo che Buddy teoricamente è sotto contratto con la Decca. E allora? Beh, molto semplice. Niente vieta di firmare un contratto con un'altra band e visto che la Decca e i miei non li voleva, il contratto con la Decca resterà a nome Buddy Holly. Ma di qua firmerò come The Crickets. La Brunswick è tutta un'altra cosa rispetto alla Decca. Dice a Buddy, hai tu il controllo di tutto. Decidi tu come si fanno le cose. E meno male che lo fanno, perché il singolo That'll Be The Day è un caposaldo della musica americana e quindi mondiale, fra i più importanti. L'accordo è semplice, ti facciamo incidere questa cosa, la incidi esattamente come ti pare, ma il disco lo dovrai finanziariamente far uscire fuori dalle vendite di questo singolo. Buddy accetta tutto pur di avere la libertà che la Decca non gli aveva dato, e qui la cosa buffa. Buddy neanche lo sa all'inizio, lo scopre dopo qualche mese, ma la Brunswick è una controllata della Decca. Pensate che Buddy la Decca la odiava così tanto che aveva deciso anche di rescindere il suo primo contratto e di firmare con un'altra etichetta, la Coral Records, ancora con il nome Buddy Holly, ma anche la Coral era una controllata della Decca. Insomma, sostanzialmente Buddy era sotto contratto con la stessa etichetta madre con due nomi diversi. You don't know what you've been, I bet you know, boy. When you're with me, oh boy, I thought my world could say that you were a bit for me. All of my life I've been waiting, and I there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy, I thought my world could say that you were a bit for me. Questa a noi potrebbe sembrare la più totale follia, ma per capire perché per loro non lo era, soprattutto commercialmente parlando, dobbiamo immergerci in quella che era l'atmosfera degli anni 50. Proviamo a immaginare. Di artisti da far sentire, di dischi fuori, ce ne sono pochi. Io non saprei darvi una frazione rispetto agli artisti che esistono adesso, ma sono sicuro meno di un millesimo. Di conseguenza, la scelta fra le canzoni da passare, soprattutto per gli allora disc jockey, non era altissima. E non potevi passare tre brani di fila dello stesso musicista. Certo che potevi tranquillamente passare un brano di Buddy Holly, poi uno dei Crickets, e poi, a quel punto, magari metterne anche un secondo, che in realtà è un terzo, di Buddy Holly. Insomma, questa cosa faceva comoda ai DJ, che andavano di doppiette e triplette alternando i due nomi. Incredibile ma vero. You're gonna save, miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me. Cause I'm gonna love you too. Questa confusione ed alternanza di pubblicazioni a nome Crickets e a nome Buddy Holly genererà una strana crasi, Buddy Holly and the Crickets, che però non è mai esistita, nessun materiale discografico è pubblicato con questo nome, che in effetti sembra un po' più vecchio, proprio come Bill Haley and his Comets. E soprattutto, che sembra molto distante da quello che Buddy voleva fare. Non era lui con i suoi Crickets, erano i Crickets, una formazione autonoma e indipendente che scriveva, arrangiava, cantava, registrava e produceva i propri brani. Una rivoluzione culturale completa di ciò che era la musica. Bisogna aspettare fino al 27 luglio 1957 per vedere pubblicato That'll Be The Day. Ma l'attesa è ripagata da un successo straordinario, strepitoso, non solo nelle classifiche country, ma stranamente anche in quelle R&B, un po' come accadeva Elvis Presley, perché una cosa così particolare non sapevi dove classificarla. Il successo è così grande che i Crickets vengono invitati persino all'Apollo Theater di Harlem. Potete immaginare che cosa significasse per quattro ragazzi bianchi texani andare a suonare nel pieno epicentro culturale della musica nera? Beh, un'operazione, come dire, sia socialmente che culturalmente veramente complessa. Infatti lo show all'inizio non va benissimo. Il pubblico è molto freddo finché Buddy non capisce che deve fare qualcosa per svoltare e così inizia a suonare brani di Bo Diddley, e da lì il pubblico si lascia andare. That'll Be the Day è ovviamente prima in tutte le classifiche degli Stati Uniti, ma anche in quelle oltreoceano. Ormai è arrivata in Gran Bretagna e il singolo non fa tempo a uscire dalle classifiche, che ne arrivano altri due, Peggy Sue e Everyday, questa volta a nome Buddy Holly. Fra un tour e l'altro, Buddy ha l'opportunità di ritornare a casa, la sua Lubbock. Anche se sembra passata una vita, Buddy aveva finito il liceo 2 anni prima e ancora si ricordava della sua fidanzata dell'epoca, Echo McGuire. Echo resterà per tutta la vita il suo grande amore segreto. Lo aveva lasciato 2 anni prima per un compagno di classe. E quando ritorna a Lubbock, Buddy scopre che, Echo è ancora con quel compagno di classe. Decide di rifarsi, iniziando una relazione con una sua fan, June Clark, con la quale però non ha nessuna intenzione seria, e June se ne accorge. Sarà lei a lasciare Holly, il quale si starebbe precipitando a confessare il suo amore ad Echo quando Petty lo chiama. Bisogna registrare il nuovo album, adesso a Oklahoma City. Dai, andiamo. Io mi immagino la scena con Buddy che guarda Echo dalla finestra di un locale. Magari l'aveva invitata a prendere un caffè. Non entra, torna indietro, va a incidere il suo disco perché è uno stacanovista, lasciando però lì un pezzetto di cuore che non recupererà mai. You got a baby in my heart. Gentle and kind, tell me that we'll never part. You gotta make up your mind if you wanna get along with me. Whoa, whoa, whoa. You got a baby in my heart. Il 1958 lo passa con un vero e proprio tour mondiale, arrivando a suonare in Australia e in Inghilterra. È l'artista del momento, lo vogliono tutti e lui deve per forza dire di sì, anche a causa di questo sopraccennato stacanovismo che indubbiamente lo caratterizzava. Se i ritmi all'estero sono serrati, in patria sono massacranti, perché ai concerti si alternano apparizioni radiofoniche e adesso anche televisive. Forse è per questo che a dicembre 57 Sullivan lo pianta in asso, decidendo che era meglio riprendere gli studi piuttosto che continuare a sostenere i ritmi folli dell'amico. Verrà sostituito da Tommy Alsop, con il quale Buddy si trova subito in sintonia e dunque lo invita dopo la prima sessione di prove insieme a far parte dei Crickets. Nessuno sano di mente avrebbe rifiutato. Nel 1958 Buddy si trasferisce a New York per incidere un nuovo disco da solista e qui a New York farà la scelta più impulsiva di tutta la sua vita. Un pomeriggio, infatti, sta andando a trovare degli amici alla Southern Records. Eppure, fa 2 passi dentro la sede dell'etichetta che viene folgorato letteralmente dalla celestiale visione della segretaria di etichetta, Maria Elena Santiago. Non ha neanche fatto 2 passi, non le ha neanche rivolto un saluto, ma le prime parole che dice sono: «Vorresti uscire con me stasera?» Lei accetta e al loro primo appuntamento Buddy le fa la proposta e Maria Elena di nuovo incredibilmente accetta. I due spenderanno molto del pochissimo tempo che tristemente avranno a disposizione per andare a vedere concerti in tutta New York. Era quella la loro passione comune, l'amore per la musica. La Santiago ricorderà negli anni successivi: sì, è stata una decisione improvvisa, impulsiva, folle, ma d'altronde Buddy è entrato nella mia vita nel momento in cui io ne avevo più bisogno e io sono capitata nella sua nel momento in cui lui ne aveva più bisogno. Buddy, per dimenticare l'amore perduto, quella Echo che non era mai riuscito a conquistare, Maria Elena, chissà perché. Dearest, you're the nearest to my heart. Please don't ever, ever say we'll part. You scold and you were so bold. Yes, together, our love will grow old. Up. posteriori, ma solo a posteriori, molti maliziosi hanno detto: ma è chiaro, ma quale decisione impulsiva? Maria Elena Santiago si è messa a posto tutta la vita con la fortuna di Buddy. È chiaro che l'ha sposato per i soldi, ma questa non è solamente un'insinuazione un po' troppo maliziosa, è anche fondamentalmente errata, perché nel 1958 Buddy non ha in tasca un dollaro. È chiaro, non letteralmente, qualcosa in tasca ce l'ha, ma fondamentalmente il grosso dei suoi guadagni sono spariti. Come? Beh, l'epoca è quella. Come era successo con Elvis? Allo stesso modo succede con Buddy. There you go, baby, here am I. Well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Il buon Petty, infatti, dopo aver fatto la voce grossa con la Decca, avergli prodotto un demo e averlo effettivamente tirato fuori dal fango di quel contratto, ha deciso che, in cambio, si intascherà la maggior parte dei proventi. Anche gli Everly Brothers c'erano già passati, e così un giorno che incontrano Buddy gli dicono subito: devi fargli causa immediatamente, liberatene o ti spoglierà, ti ridurrà in mutande. La causa parte, anzi partono due cause, una da Buddy verso il suo ex manager e l'altra dall'ex manager verso Buddy, che nel frattempo ha firmato con un altro manager. E il tutto però non farà buon gioco a Buddy, perché congelerà, in attesa della risoluzione della controversia, tutte le royalties di Buddy e dei Crickets su cui Petty avanzava diritti, ovvero tutte le royalties di Buddy. Buddy però non si ferma, lo sappiamo, l'abbiamo imparato a conoscere, è uno stacanovista e soprattutto ha una passione incredibile. Una passione per suonare, ma anche per incidere, forse proprio perché è uno dei primi a incidere i propri brani. Decide prima di dedicarsi a un lavoro in acustico, un disco di canzoni d'amore, interamente dedicate a Echo, ma su questo sorvoliamo, e poi, a fine 58, di fare un qualcosa di più grande. Chiederà infatti alla Coral un budget pressoché illimitato e un'orchestra di 18 elementi, e quest'ultima sezione di registrazione della sua esistenza verrà proprio ricordata come The String Session, la sessione degli archi. Le ultime quattro canzoni che incide sono True Love Ways, Moon Dreams, Raising in My Heart e It Doesn't Matter Anymore. Ma a dicembre di quel 58 deve rinunciare ai Crickets. Infatti, loro sono stufi di New York, vogliono tornare a sud, vogliono stabilirsi a Nashville. Buddy invece è irremovibile. Nella grande mela ha trovato una nuova casa, da là non si sposta più. Nessuno lo vuole, ma la band si scioglie. È in bolletta. Non ha più un gruppo stabile, non ha un promoter ed è costretto un po' a ripartire da capo. Decide di partecipare, gioco forza, al Winter Dance Party, uno strano tour con più artisti, nel 1959. Tour che viene organizzato alla Belle e Meglio, con pullman di seconda mano che si rompono di continuo, anche per colpa di un inverno decisamente più rigido del solito. Il batterista di Holly, Carl Branch, dovrà essere ricoverato per un principio di congelamento al piede. E inoltre, chi aveva disposto le date non doveva essere una spada in geografia, perché le città erano talmente distanti l'uno dall'altro e il percorso talmente intricato che l'idea di farlo in pullman era decisamente surreale. Well, I'm just out of school, like I'm real, real cool. Gotta dance like a fool, got the message and I gotta be a wild. I'm a wild, wild one, child. Ooh, yeah, I'm a wild one. Wild, wild child. Gonna break loose, gonna keep on moving wild. Gonna keep on swinging, baby, I'm a real wild child. Buddy si ritrova a metà del tour sconsolato e senza un cambio di biancheria, intendo letteralmente, perché i suoi bagagli non si sa che fine abbiano fatto e la tintoria del luogo è chiusa. Il giorno dopo, la sera dopo, avrebbe un concerto al quale dovrebbe arrivare dopo 20 ore di pullman con gli stessi vestiti e biancheria che porta da 3 giorni. È veramente troppo. Decide che alla data successiva ci arriverà volando in aereo e non essendoci aerei di linea disponibili per quella sera, decide di affittare un charter per se stesso e per i suoi due amici con i quali suonava, Timmy Alsup e Waylon Jennings. Poco prima della partenza però vengono raggiunti da un collega che partecipava allo stesso tour, Richie Valens, che ferma Alsup e gli dice: «Dai Tommy, non ho mai volato su un aereo, ti prego, mi cedi il posto, ti prego, ti prego!» Alsup risponde: «Vabbè dai, facciamo testa o croce» e puntualmente perde. Contemporaneamente, Waylon Jennings, persona di buon cuore, aveva deciso volontariamente di lasciare il suo posto a J.P. Richardson, altro collega musicista, disc jockey, facente parte del tour, che aveva una forte influenza e di conseguenza per il quale era decisamente sconsigliato un altro viaggio da 20 ore in un pullman gelido. Buddy però non è contento. Aveva prenotato quell'aereo per viaggiare con i suoi amici e adesso si ritrova con due perfetti sconosciuti. Così risentito, va da Jennings e gli dice: «Bravo, bel cuore che hai, che grande animo generoso, ti auguro di congelarti su quel pullman». Jennings sorride, si gira a guardarlo e decide di rispondere per le rive: «Beh, e allora io auguro al tuo cazzo d'aereo di schiantarsi». Quella risposta, Waylon, l'incolpevole Waylon, non la scorderà mai più, la sognerà la notte. E questo singolo episodio tormenterà la sua esistenza per i successivi 50 anni.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Roger Peterson ha 21 anni. È giovane e sta ancora finendo il proprio addestramento quando si mette alla guida di quel charter che sta portando Buddy, Valens e Richardson a suonare. Le condizioni atmosferiche non sono proibitive, ma nemmeno favorevoli. Venti molto variabili, raffiche di neve. Eppure il pilota decide di partire lo stesso, nonostante non fosse nemmeno particolarmente avvezzo all'interpretazione degli strumenti di quel modello di aereo. Qualche minuto dopo l'una di notte del 3 febbraio 1959, il velivolo si schianta sul suolo dell'Iowa. Nessun superstite. Il corpo di Buddy, insieme a quello di Valens, verrà trovato a pochi metri dalla carcassa della fusoliera dell'aereo. Quello di Richardson è stato proiettato in un campo là vicino. Buddy Holly muore a 22 anni. Non aveva ancora fatti 23.
Just you know why. Why you and I will buy and buy no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry. Just you and I know true love ways throughout the day.
Questa notizia colpirà il mondo della musica con una forza inaudita, visto che nessuno si sarebbe potuto aspettare di vedere uscire di scena un tale artista così presto. I funerali di Buddy si tennero nella chiesa battista di Lubbock il 7 febbraio 1959. Vennero tenuti dallo stesso prete che pochi mesi prima aveva officiato le sue nozze. In vero però, l'influenza che Buddy ebbe sulla musica successiva non si fermò quel giorno, non per il suo ricordo, ma perché nel corso della sua brevissima carriera si era dedicato così tanto, così ardentemente allo scrivere e incidere nuovi pezzi che la Decca e le sue controllate furono in grado di produrre inediti per i successivi 10 anni. Buddy Holly, insieme ad Elvis, fu un autentico pioniere del rock. Possiamo ben dire che sia la formazione dei Crickets di Buddy Holly che ha fornito e forgiato lo stampo dal quale sono uscite tutte le band del rock successivo.
Crying, waiting, hoping you'll come back. I just can't seem to get you off my mind. been crying, waiting, hoping you'll come back. You're the one I love, and I think about you all the time. Crying, my tears keep falling all night long, waiting. It feels so useless, I know it's wrong to keep a crying, waiting, hoping you'll come back. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Crying, my tears keep a falling all night long, waiting. It feels so useless, I know it's wrong to keep a crying, waiting, hoping you'll come back. Maybe someday soon things will change and you'll be mine. Crying, waiting, hoping.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
Che la morte di Buddy Holly segnasse la fine di un'epoca lo si capì subito. Molti cercarono di descrivere quel giorno, ma per trovare le parole migliori ci vorranno 10 anni. Sarà il cantautore Donald, per tutti Don McLean, a incidere su disco alla perfezione le sensazioni che gli appassionati di musica provarono quel giorno. Don scriverà una ballata sul giorno della tragica morte di Buddy, dando la definizione con cui ancora oggi, il 3 febbraio 1959, è noto. The day the music died. Il giorno in cui è morta la musica. Il testo di questo fantastico brano è semplice quanto stupendo. Inizia dandoci l'immagine di un Don appena adolescente che ricorda come la musica lo rendesse felice, come desiderava un giorno anche lui arrivare a far ballare le persone. E poi arriva quella fredda, fredda mattina di febbraio. Don è alle prese con i suoi primi lavoretti, deve consegnare i giornali. Quando apre il primo, non riesce ad andare avanti. Non ricorda più se quel giorno pianse, leggendo di Maria Elena, che era diventata vedova. L'unica cosa che ricorda è che è stato quello il giorno in cui la musica è morta.
I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Borrowed from James Dean, and a voice
from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. Cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed today? The music died. We started singing. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.